me where he's gone. Go down, go down.
Ancora da Radio Onda Rossa siamo in collegamento con Sabatino Catapano, che salutiamo. Ciao Sabatino, buongiorno.
Ciao.
Allora, hai scritto un libro che racconta un po' la tua storia, è un libro autobiografico, il sopravvissuto, e c'è anche un video poi che accompagna questo. Allora, tu racconti la tua vicissitudine all'interno del mondo penitenziario, con tutti gli annessi e connessi, come il manicomio criminale, il letto di contenzione e così via. E allora, intanto raccontaci, comincia a raccontarci un po' il libro, com'è la tua esperienza.
La mia intenzione di fare l'ennesima denuncia contro le istituzioni totalitarie è una cosa che ho sempre sentito molto forte nel mio piccolo, ci credo sempre di interessarmi. Io nel mio libro parlo delle mie vicissitudini da quando ero bambino, perché ho vissuto sempre in una situazione di violenza. C'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, poi un padre violento, però il primo impatto con il sistema di controllo e di repressione. E niente, io mi sono trovato in carcere per veramente una stronzata, e ho dovuto espiare 15 mesi, quasi 15 mesi e mezzo di carcere, per carcere minorile e cosiddetta casa di rieducazione, che di educativo non hanno per niente. Quando mi arrestarono, addirittura fui, all'epoca ero ancora minorenne, fui picchiato da un poliziotto con un oggetto contundente che noi dalla nostra parte chiamavamo Urpil. Ho avuto una lesione cutanea a livello capelluto, non hanno chiamato nessun medico, in ogni modo hanno cercato di nascondere la cosa. Sono uscito, ho fatto altre mie stronzatine. Però il fatto più eclatante è successo a novembre del 1960, all'epoca io avevo 22 anni. Mi arrestarono per rapina e sequestro di persona. Io di questi reati non ne sapevo un bel niente. Mi trovai in carcere con questa imputazione, ovviamente non ero tranquillo. Non era tranquillo per tanti motivi, un po' perché in ogni modo era un abuso che stavo subendo, e un po' c'era la paura che potevo correre il rischio di essere condannato ad avere una lunga pena da espiare.
Scusa, che
io facevo le mie dimostranze, le mie proteste, in diverse occasioni mi sono autolesionato. E in questo periodo è la prima volta che ho provato la contenzione, è stata al carcere di Benevento, il vecchio carcere San Felice. E ancora prima già mi avevano fatto un trattamento di contenzione con la camicia di forza che ho dovuto tenere per 10 giorni.
E sul letto quanto ci sei stato legato?
Come?
Sul letto di contenzione quanto sei stato
allora,
legato?
La prima volta a calcio di Benevento sono stato legato 3 giorni, la camicia di forza invece l'ho dovuto tenere per 10 giorni. Però poi proprio il punto più forte è stato quando questi qua hanno deciso di spedirmi a manicomio con la cosiddetta dicitura osservazione psichiatrica. Vuol dire che se la persona è eseguita, se la persona protesta o espleta la sua esigenza di innocenza e fa alcune rimostranze, molte volte le rimostranze vengono definite gesti insani, e con questa dicitura richiedono l'osservazione di sia, e così mi trovai al manicomio, al giudiziario di Aversa. Appena arrivato là io ero tranquillissimo, voglio dire, al di là di tutte le altre cose. Però lì è come prassi che quando arrivi in quell'istituto ti leggono sul letto di contenzione, e allora direttamente dalla matricola mi portarono al ripasso agitati e mi legarono. Io feci fare la cosa senza opporre resistenza, altrimenti avrei aggravato la mia condizione. Mi denudarono, mi misero questa camicia addosso, poi mi legarono le fascette ai polsi e alle caviglie, mi fecero distendere su questo cazzo di letto e mi legarono. E poi, prima di legarmi i polsi, mi passarono un altro tipo di fascetta che si mette sotto le ascelle. E nel gergo manicomiale questa si chiama la Fiorentina, non lo so perché ha questo nome, però così si definiva. E la Fiorentina serve anche nel momento che sei legato, se ti agiti, è come un nodo scossone, quei nodi dei marinai, no? Che tu tiri e loro ti tendono, perché poi da sotto le ascelle, quando più tiri più ti allunghi, e ti metti in tensione, tanto per aumentare l'altezza. Ma la cosa più bestiale, al di là di tutto questo, sono stati i primi giorni che sono stato legato sul letto di contenzione. Avevo una sofferenza atroce, voglio dire, io piangevo, chiedevo implorazioni, ma nessuno ascoltava niente. E niente, così, dopo 15 giorni mi si legarono e andai nel reparto osservazione, dove, in attesa della perizia psichiatrica. Una cosa che voglio dire, durante quei 15 giorni io mi trovai in un camerone dove c'erano 10 letti di contenzione, tutti occupati. E c'erano due casi che mi hanno rimasto molto impresso. Uno era quello di un ragazzo siciliano che era stato prosciolto per incapacità di intendere e di volere, e avevano stabilito un periodo di 6 mesi di internamento. I cosiddetti 6 mesi di internamento avrebbero servito teoricamente a curare la persona, e invece la cura per questo ragazzo sono state non 6 mesi, ma sono stati 5 anni legati continuamente sul letto di contenzione. La sua colpa sa qual era? Che lui legato faceva sempre questa anemia. Nel suo dialetto siciliano diceva tutti sciecchi, tutti porci vai a chiamare, tutti asini, tutti porci mi devo chiamare. E per questo motivo lo tenevano sempre legato. Per 5 anni lui è stato ancora lì e non si sapeva quando sarebbe andato via. Questo perché succede? Perché in psichiatria c'è la facoltà da parte del perito di poterti prolungare il tempo per arrivare alla perizia. E nel senso, noi questa la chiamiamo la stecca, che si può protrarre all'infinito. E nel caso di questo ragazzo, per 12 volte gli hanno dato 6 mesi di stecca per volta, e dopo 5 anni si trova ancora al manicomio, ancora legato sul letto di contenzione. E questa è una tortura inconcepibile, inaccettabile. È una tortura proprio spietata, perché l'individuo in ogni modo viene colpito non solo fisicamente con la contenzione, ma c'è il tormento psicologico che tu vivi quando sei legato. Ne so qualcosa io, nonostante che sia stato appena per 15 giorni contenuto su questo letto infame. E poi c'era un'altra persona che invece voleva spendere i suoi soldi e non glieli facevano spendere. E allora lui chiedeva sempre dello spesino. Sarebbe un detenuto che ha questa funzione di fare il giro delle sezioni per
Signore,
perché i detenuti possono comprare le cose consentite.
Certo.
Lui chiedeva sempre di comprare queste caramelle, queste cioccolate, però non gli danno mai questo permesso perché lui aveva il tutore. Per questo motivo c'erano due secondini che uno per picchiare usava la chiave, quelle chiavi grandi per aprire i cancelli, e lo colpiva sulle ginocchia. E poi c'era l'altro posto che invece prendeva il manico della scopa e col bastone lo colpiva sulle dita dei piedi, ed erano orribili e strazianti. Ovviamente era un motivo per poter intervenire, ma purtroppo nel manicomio questo non te lo puoi permettere, nel senso che se si interviene in ogni modo è una intrusione che non ti puoi permettere, e allora di conseguenza la stessa violenza che fanno l'altro incominciano a fare pure con i genitori, e allora questa paura è tremenda di subire la stessa tortura. Questa paura che ti tappava la bocca, non riuscivi a parlare perché è predominante il terrore. Poi così sono passati i giorni, poi mi hanno chiamato per la perizia psichiatrica. In tutto questo periodo non ho mai visto un medico, non ho mai visto nessuno. E poi mi chiamarono, andai in ufficio, mi presentarono dei fogli tutti imbrattati e mi dissero che volevano stare. Io non mi ricordo questi fogli come si chiamano, hanno un nome specifico, però non mi ricordo perché è un nome particolare. Io da lì dovevo dedurre certe cose, quello che riuscivo a immaginare. Così me la cavai, nel senso che mi dichiararono perfettamente saliente e ritornai al carcere, poi feci il processo e uscì assolto.
Sabatino, scusa se ti interrompo, ti volevo chiedere appunto perché siamo veramente esterrefatti della storia che hai raccontato. Appunto io mi chiedo dove hai trovato poi la forza di memorizzare il tutto e di trovare appunto la necessità, sentire dentro di te la necessità di far conoscere questa tua storia e quindi di arrivare a scrivere un libro. Tra l'altro mi risulta appunto che mentre eri in carcere, mi sembra che eri in carcere detenuto, hai avuto modo di conoscere delle persone che forse ti hanno stimolato, insieme avete letto giornali, per esempio so di un certo Graziano. Ecco, e quindi non so, mi piacerebbe capire come sei arrivato nonostante quello che hai passato, arrivare appunto alla determinazione di voler scrivere un libro, insomma, e se queste amicizie che hai avuto in carcere tipo appunto questo Graziano abbiano avuto
i ricordi sono indelebili innanzitutto, perciò le cose ce l'ho in mente come fosse accaduto un momento fa. Per quanto riguarda poi l'evoluzione, diciamo, della mia coscienza, io poi sono ritornato in carcere dopo questa soluzione. Negli anni 70 così conobbi, nel carcere di Perugia, conobbi un ragazzo, facevamo amicizia, ci si vedeva tutti i giorni, c'era abbastanza una condizione di movimento all'interno del calcio abbastanza buona, non stavamo chiusi nei cubicoli, e lui ci si incontrava tutti i giorni, si parlava, si discuteva, e lui un giorno mi fa, dice: ma tu per le cose che dici non sei comunista, sei anarchico. E da questo da questo stimolo e dal regalo che lui mi ha fatto, che mi ha regalato un libro che io mi ho letto, che era un libro di Bakunin, così ho iniziato un pochettino a riflettere su tante cose. Diciamo che stavo iniziando la politicizzazione della mia ribellione, perché prima non avevo questa coscienza politica. E poi nel frattempo invece è arrivato un altro compagno anarchico, Osso Fantazzini, che avevo fatto l'ennesima tentata evasione dal carcere di Sulmona, avevo procurato una frattura e lo mandarono al centro clinico di Perugia, così conobbi pure Osso Fantazzini. E poi abbiamo organizzato una protesta al carcere di Perugia e così sono stato trasferito a San Gimignano. E a San Gimignano è successo il bello, nel senso che quando mi sono trovato di fronte al direttore, lui mi ha detto io cosa volevo, e io ho detto di poter telefonare a casa, e perché era permesso poterlo farlo, perché c'era un decreto ministeriale che stabiliva che, non mi ricordo, una volta a settimana, ogni 15 giorni, si poteva telefonare ai familiari. E poi ho chiesto di leggere, all'epoca c'era l'osso continua, di leggere una Maeda Nova, e lui mi ha detto che questo non era possibile. Vabbè, abbiamo avuto questo battibecco su questo aspetto, e io gli ho detto queste parole. Ho detto vabbè, guardi, se io fossi vicino a casa non chiederei di telefonare, perché potrei vedere mia moglie e i miei bimbi, perché lei potrebbe stare vicino a casa. E gli ho detto vabbè, se fosse possibile. Ma è una cosa così, capisci? No, la mattina dopo mi chiamo e mi dice di lui al manicomio di Aversa. E così ho passato un altro periodo di contenzione. Nel frattempo ho avuto questo stimolo ad approfondire la mia conoscenza. Ho letto abbastanza per avere un confronto con chi scriveva, e diciamo che mi sono sentito molto molto vicino all'idea anti-autoritaria. E così, vabbè, poi dopo una volta fuori, la voglia di scrivere questo libro è perché le cose che io racconto, che potrebbero essere interpretate pure come retorica, non lo sono. Perché oggi attualmente in Italia ci sono 6 OPG in pieno regime, che complessivamente ci sono internati circa 2.000 persone. Noi vediamo quasi quotidianamente, anche dalla cronica giudiziaria e cose varie, quanti pestaggi succedono all'interno delle carceri, quante persone ci rimettono la vita sotto i massacri, quanti detenuti per le condizioni che vivono arrivano al suicidio, e però tutto rimane quasi nell'indifferenza totale. Diciamo che ho voluto scrivere queste cose per fare questa denuncia contro l'istituzione totale, sperando che si riesca a dare uno stimolo di riflessione rispetto a queste problematiche, perché le istituzioni fanno parte del sistema, e il sistema è quello che è, lo conosciamo. Vuol dire, nel momento in cui ci muoviamo rispetto a un problema, noi ci stiamo muovendo contro il sistema in sé, è perché è il sistema che dà valore alla detenzione, il sistema che dà valore scientifico alla psichiatria, che la psichiatria, secondo il mio modesto giudizio, non è una scienza, perché non può stabilire niente, no, sono soltanto supposizioni di un medico che stabilisce il tuo agire, il tuo pensiero fuori della normalità, fuori delle regole. Però la normalità, le regole sono cose imposte. La normalità è una questione culturale. Voglio dire, noi dobbiamo cercare anche di ribellare sia questo aspetto culturale sia l'imposizione delle regole in generale.
Senti Sabatino, dopo questa tua così odissea veramente drammatica, poi immagino quanti ne hai incontrati, a parte i primi che raccontavi, quel ragazzo siciliano che è stato 5 anni legato al letto di contenzione, tanti altri casi, anche gente che purtroppo ci ha lasciato la vita sotto queste torture, perché poi sono vere e proprie torture, non è che anche riconosciute come tali da chi analizza con serietà queste cose. Ecco, che dopo tutta questa odissea, adesso tu che appunto ti sei sentito, hai avuto la voglia di raccontarla, che definizione daresti oggi del carcere, se dovessi con poche parole definire, l'hai già detto, in realtà ti tenta di normalizzare ciò che non è normalizzabile, ossia l'essere umano, ma se vuoi, ecco, con tue parole, come lo definiresti oggi il carcere?
Diciamo che il fine è quello sempre identico, quello dell'annientamento psicofisico della persona. Ovvio che oggi con le carceri speciali il controllo è tecnologicamente più avanzato, però voglio dire, gli abusi, le violenze succedono ancora oggi. Oggi abbiamo i GOM, i gruppi operativi mobili, che è un corpo speciale della biologia penitenziaria, che ha avuto l'onore di essere dei grandi massacratori al G8 di Genova nel 2001. Certo. E oggi fanno tutto loro, oggi loro ti violentano, loro ti imbacchettano, loro ti trasferiscono, e tutto rimane all'interno delle carceri. E poi un altro aspetto ancora più pericoloso, che a me mi fa abbastanza paura, è che in alcuni carceri d'Italia, per la questione della legge 180, si parla spesso di perché i manicomi giudiziari sono ancora aperti, se c'è una legge che vieta l'attività di un manicomio. Allora, per raggirare questo ostacolo, adesso stanno istituendo le sezioni di psichiatria nei centri clinici di alcuni carceri d'Italia. Una con certezza, almeno la notizia che ho, è quella del carcere di Sulliciano a Firenze, e lì già è pienamente attiva la sezione psichiatrica, dove il letto di contenzione è una cosa che va di moda, dove l'assunzione di psicofarmaci è obbligatoria.
Fanno anche elettroshock in qualche caso, mi pare.
Allora, l'elettroshock, la legge 180 l'ha bandito. Soltanto che con certezza posso dire che in tante cliniche psichiatriche private l'elettroshock si fa ancora. In carcere questo adesso, oggi, attualmente, non te lo so dire, ma penso che forse al manicomio qualcosa lo faranno, perché poi le istituzioni totali hanno pure la cultura dell'impunità. Nel senso che se tu prendi il caso del direttore del manicomio di Aversa, mi ricordo un po' di mesi fa, lui è stato, mi sembra, arrestato, mandato sotto processo.
Sì, infatti la trasmissione passata l'avevamo sottolineato anche questo aspetto.
Allora già lo sapete, sì. Io penso che non ha cambiato niente, nel senso, se non nella forma. Però il metodo, ripeto, è sempre quello, è quello dell'annientamento psicofisico della persona. Tu prendi pure il problema degli ergastolani ostativi, quelli che non hanno diritto a soffrire di nessun beneficio, certo, e cose varie. Perché anche con la riforma penitenziaria di cui io negli anni 70 ho fatto pure io le mie lotte all'interno dei carceri, però poi dopo mi sono reso conto che anche la riforma della penitenziaria è un ricatto tremendo, no? Nel senso tu o diventi succube, diciamo, della custodia, no? E fai l'agnellino sottomesso per tutta la detenzione, allora ti danno quei piccoli sconti. Però se sei uno che tu hai il senso della tua dignità, hai il senso dei tuoi diritti, e quando cerchi di non farti calpestare la dignità e cerchi di rivendicare i diritti, allora questi benefici non ti vengono applicati. Allora la riforma è stata una riforma di gatto.
Senti Sabatino, ti volevo chiedere, non so cosa ne pensi tu, ma per quanto riguarda appunto tutta questa situazione delle carceri che hai benissimo sottolineato, mi chiedevo, non ritieni tu che la responsabilità di tutto questo sia non solo appunto a parte la situazione nelle carceri che è diversa appunto dagli anni 70, dove come te per esempio hai avuto occasioni di avere delle conoscenze, c'erano delle rivolte, erano più organizzati insomma all'interno delle carceri, però c'era anche una maggior visibilità anche fuori, un maggior interesse a queste problematiche. Adesso non credi che di fuori ci sia una maggior forma di indifferenza, per cui di tanto più vengano libri che lo testimoniano come i tuoi, insomma noi qui di fuori, i cosiddetti normali, non ritieni che ci sia una sorta di indifferenza verso queste situazioni?
No, ma l'indifferenza, se tu ti guardi attorno, ti senti assalito da questo pensiero. Io, la cosa che mi appartiene non ci metto mano. Anche perché impegnarsi rispetto a certi problemi, quali possono essere il carcere o il manicomio giudiziario, richiede una forte volontà e un grosso impegno, e la gente è presa da altri problemi, la gente è presa dai ritmi produttivi, la gente è presa dal falso consumo. Voglio dire, allora si ricade in questo meccanismo perverso che ti toglie anche il respiro. Allora l'indifferenza io la vedo in giro. Ovviamente c'è una buona componente che si interessa rispetto alla questione carcere, rispetto pure alla questione degli ospedali investigati giudiziari. Penso che siamo ancora pochi per poter scalfire questo sistema o per creare un forte movimento che dia voce, se no, anche chi non ha più, chi hanno tolto il diritto della parola.
Certo Sabatino, senti, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza preziosa. Ricordiamo il titolo del libro, no? Che è in circolazione, si può acquistare?
No, non è in circolazione. Non è ancora in circolazione. Allora il libro è autogestito. Noi abbiamo fatto tutto da noi.
Bravo.
Con l'aiuto di qualche compagno abbiamo realizzato questo progetto, chiedendo pure dei prestiti sulla via di compagno. Diciamo, io vado io in giro a distribuirlo, okay. Nel senso che faccio la presentazione, cerco di distribuire il libro, e solo questo è il modo per poterlo avere, perché anche le richieste tramite posto costano molto. Per spedire un libro ci vogliono 5 euro, voglio dire, e incide molto. Invece mi farebbe piacere se qualcuno che ci sta ascoltando adesso per radio e ha interesse a contattarmi,
sì,
lo potrebbe fare tramite voi,
sì,
chiedendo il mio recapito, che io mi muovo volentieri.
Perfetto.
Per poter sviluppare qualche dibattito rispetto a questi temi.
Perfetto, allora noi lanciamo questo appello. Intanto, se qualcuno lo vuole, il libro, che è una ricca testimonianza di quello che ha sintetizzato adesso Sabatino, può telefonare qui in radio durante appunto la conta, così noi daremo i recapiti per contattare Sabatino Catapano e poi vi mettete d'accordo per avere copie del libro oppure addirittura per fare presentazioni. Io credo che sarebbe molto utile soprattutto tra i giovani perché non conoscono questa realtà e soprattutto addirittura nelle scuole, nelle università, credo che sarebbe molto utile. Quindi l'appello è quello: se volete contattare Sabatino, telefonate in radio, il numero della radio lo sapete, 06 49 17 50. È meglio che lo fate durante appunto il mercoledì pomeriggio, quando c'è la conta, e noi vi mettiamo in contatto con Sabatino. Ti ringraziamo Sabatino, perché è stata veramente
ciao, grazie, un abbraccio
forte,
sono
senz'altro. Ciao Sabatino, grazie, ciao.